minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, tossicodipendenti, minori,
senza carcerati. Fissa dimora.
Infatti, più azione, meno parole.
Saluto agli ascoltatori di 105 Live, la radio vaticana in diretta da parte di Lucas Duran al microfono, di Vincenzo Proto in console, in regia, Eva Rohrmann ed Elena Colson che ci aiutano a mandare in onda questa puntata di Infatti, la rubrica dedicata alle tematiche sociali. La trasmissione di oggi si occuperà in particolare del problema di anziani e disabili, soprattutto al momento della loro dimissione da una clinica o da una struttura ospedaliera. Torneremo poi a parlare della situazione in Bangladesh, colpito nei giorni scorsi da un tremendo ciclone. Faremo il punto con Caritas Italiana, che ha lanciato nei giorni scorsi un appello di solidarietà. Come sempre, però, nonostante tutto, prima di entrare in tema, un paio di piccole buone notizie. Ricerca Italiana è il portale istituzionale che ha l'obiettivo di promuovere e raccontare a tutti lo stato dell'arte della ricerca in Italia. Il sito promosso dal Ministero dell'Università e della Ricerca insieme alle università e agli enti di ricerca italiani è stato realizzato dal consorzio interuniversitario Cineca. Sul portale italiano, che risponde alle esigenze di informazione e divulgazione, sono disponibili le politiche, i programmi, i progetti e i risultati della ricerca. Le risorse, gli attori, i luoghi, le opportunità di finanziamento rappresentano un'ulteriore sezione del sito a cui si aggiungono quelle relative ad eventi, notizie ed argomenti di attualità. Vita difficile per gli ecocriminali. L'Italia rafforza la rete di coordinamento e investigazione per i reati ambientali come incendi, bracconaggio o abbandono di rifiuti. La prima azione è la nascita di una nuova struttura operativa del Corpo Forestale dello Stato. Le attività principali del nuovo gruppo saranno la prevenzione e la repressione di crimini ambientali nelle aree protette nazionali o internazionali. In più, il nucleo coordinerà le azioni dei vari ministeri per rendere ancora più efficaci le attività a tutela dell'ambiente e della sicurezza di tutti. E allora apriamo, dopo le nostre abituali paio di buone notizie, apriamo la puntata di oggi con l'argomento principale. Parliamo oggi di anziani e disabili, in particolare al momento della loro dimissione da una clinica o da una struttura ospedaliera. Problemi che coinvolgono naturalmente anche i familiari, quindi cercheremo di capire come tra l'altro la struttura sanitaria nazionale affronti il tema. Per cercare di far capire ai nostri ascoltatori, abbiamo invitato a parlarne una professionista con una grande esperienza nel settore, la dottoressa Anna Maria Asprea, assistente sociale, membro dello staff di riabilitazione motoria di Villa Sandra, appunto una di queste strutture qui a Roma. Abbiamo proprio cominciato col chiedere alla dottoressa Asprea quali sono proprio le problematiche principali riscontrate in coloro che vivono il problema. Ascoltiamo insieme.
Sono molteplici, perché nell'ambito della molteplicità delle patologie e delle dinamiche dell'ambito familiare esistono tantissime situazioni in cui lo stesso servizio sociale, ammettendo che sia interpellato, ha delle difficoltà non solo di ordine burocratico, ma ha difficoltà proprio di inserimento, di reinserimento del disabile, quindi malato, ancora magari da considerare convalescente, nel rientro del proprio habitat, con una serie di problematiche che purtroppo non possono essere risolte nell'ambito di pochi giorni. Ed è qui un po' il mio impegno anche lavorativo di sensibilizzare la famiglia, il contorno familiare, a prendere immediatamente con vivacità il problema e, come dico sempre, giocare d'anticipo, perché è un termine molto attuale, perché il gioco d'anticipo dà la possibilità di essere consapevoli delle problematiche e soprattutto superarle con una buona programmazione. Programmazione che poi, al di là di tutto, viene affrontata anche dai medici, dal contorno dell'equipe medica, ma e soprattutto dai servizi sociali, che sono quasi sempre inseriti in ogni contesto sanitario. Questo lo vuole il sistema sanitario nazionale.
Questo è il quadro generale. Può entrare più nello specifico, ecco, di quali possono essere proprio concretamente problemi a cui queste persone vanno incontro?
In ordine piramidale bisogna in un certo senso ricercare la problematica sicuramente sull'handicap grave, meno grave o lieve. L'handicap comporta quasi sempre delle problematiche di tipo motorio, non ultimo l'anziano, che è l'oggetto un po' della nostra popolazione, della nostra struttura dove io lavoro, è comunque, oltre a essere anziano, è disabile. Ora, il rientro a casa certamente per una tipologia di paziente che comunque evolve nella sua patologia o comunque è riabilitato, ha sempre dei problemi gravi, che sono le barriere architettoniche. Barriere architettoniche non quelle banali dello scalino, del marciapiede, della buca sul marciapiede, ma sono quelle ambientali, familiari, ed è lì che bisognerebbe un po' gli addetti ai lavori, compresi i medici, i fisiatri, dare un indirizzo, un consiglio, affinché la vita sia più scorrevole, più facile e meno di... E senza barriere con le quali fare i conti tutti i giorni nella propria attività quotidiana.
Torneremo tra poco a parlare proprio di questo aspetto relativamente ai familiari coinvolti, quindi non tanto al paziente in quanto tale, ma quanto al contorno.
E lui, ecco, è preso da una problematica nella quale deve immettere moltissime energie, per cui questo è dovuto soltanto dall'ambiente al quale lui risponde.
Ma in particolare, quali sono gli atteggiamenti più frequenti che lei ha potuto riscontrare nei familiari coinvolti da questa situazione, magari familiari a cui non era stato anticipato nulla su come comportarsi?
Diciamo che il familiare subisce quasi sempre l'evento, e lo subisce che dal punto di vista emotivo si trova disorientato e quindi anche impotente ad avere una logica, una freddezza rispetto ai tempi futuri, che sarebbero appunto il rientro a domicilio. Bisogna dividere un po' il familiare da un punto di vista della sensibilità a certe problematiche del rientro, e altri invece che risolvono il problema nel dover scegliere altre strutture in cui pilotare o consegnare il paziente. E qui veniamo a un nodo cruciale, che l'anziano viene relegato in alcune strutture proprio perché è impossibile, in organismi oramai mononucleici, famiglie in cui chiaramente gli habitat familiari sono piccolissimi, la non accettazione della persona disabile e quindi non abile. Cosa succede? Succede che quasi sempre viene relegata in strutture organizzate, certamente ben organizzate, ma soprattutto l'operazione del familiare, secondo me, arriva nel momento in cui il paziente è accettato nelle strutture sanitarie e dove l'equipe medica dovrebbe, ma io dico dovrebbe, cosa che molto spesso si evade, dovrebbe sensibilizzare i parenti a prendere coscienza di quello che è un po' un futuro del paziente. Quasi sempre questo lavoro così di sensibilizzazione e anche di tipo psicologico viene evaso. I motivi per cui viene fatto è sicuramente deontologico, ma noi poi, come servizi sociali di sostegno e tutela al paziente, ci troviamo un po' anche sguarniti nella informazione e nella sensibilizzazione dei familiari, dei parenti più vicini.
Questa è la prima parte dell'intervista con la dottoressa Anna Maria Sprea, assistente sociale, membro dello staff di riabilitazione motoria di Villa Sandra a Roma, relativamente proprio alle problematiche riscontrate proprio da coloro che vivono il problema sia dell'anzianità, che non è un problema ma è un dato di fatto, quando soprattutto però questo si associa a una disabilità, spesso il ritorno a casa dopo essere stato per un periodo di tempo più o meno prolungato in una struttura ospedaliera, in una clinica, rappresenta un passo importante da seguire con attenzione, sia per quanto riguarda il paziente, sia abbiamo sentito proprio anche i familiari. E stiamo arrivando proprio anche ad una parte, diciamo, più pratica per quanto possibile, ossia poi come chi vive queste problematiche può, se può essere aiutato anche dalla struttura, diciamo, pubblica. Allora ascoltiamo questa seconda parte di intervista proprio riguardante queste tematiche. Cosa si può fare allora per migliorare la qualità della vita degli uni e degli altri, pazienti
e
familiari?
Ma l'informazione secondo me è alla base di tutto. Noi abbiamo ottenuto, ma credo che lo si faccia adesso in quasi tutte le strutture sanitarie, ospedaliere, abbiamo ottenuto una carta dei servizi. La carta dei servizi è quella cosa, è quella brochure che permette a tutti di sapere cosa si fa dall'interno, cosa succede all'interno della struttura, dove ci si può rivolgere e quale problematiche si possono risolvere. Quindi ecco, se una persona è cosciente di che ci sono questi strumenti di conoscenza e di informazioni, poi si arriva a pensare che i nostri approcci e i nostri incontri sono anticipati sull'evento più delicato del paziente, che è la dimissione.
Come poter entrare in possesso per esempio di questa brochure e soprattutto quali consigli si sente di poter dare a chi ci ascolta, quali strutture poter contattare, insomma che cosa deve fare chi volesse cercare o di prevenire appunto problematiche di questo tipo e essere preparati, quindi, o comunque insomma magari già si trova nell'ambito del problema e volesse cercare aiuto?
Sono iniziative libere, nel senso che queste brochure fanno parte dell'immagine della struttura dove si arriva e comunque vanno richieste al reparto di accettazione o in amministrazione, se uno volesse approfondire tutto quello che abbiamo detto. Altrimenti, al di là di questo, noi oggi abbiamo dei mass media, delle risorse su internet che permettono di stabilire quali servizi in quella struttura vengono elargiti. Quindi se vogliamo approfondire delle cose lo possiamo fare attraverso vari canali. Comunque, al di là di questo, ogni struttura sanitaria, ripeto, e ospedaliera ha adesso, bisogna far conto che ha i servizi di sostegno, che sono quelli dei servizi sociali. Bisogna trovare l'operatore o l'operatrice a cui affidarsi per avere delle informazioni esatte e soprattutto non avere indicazioni che fanno perdere tantissimo tempo in una città come soprattutto Roma, dove la burocrazia è veramente difficile da affrontare.
Ecco, ma c'è una competenza dal suo punto di vista sufficientemente omogenea in tutti i servizi che una città come Roma offre, ossia in qualsiasi struttura c'è la stessa più o meno informazione da parte degli stessi operatori?
Io penso di sì, perché sono delle persone, operatori che non sono improvvisati, hanno già una consapevolezza e una preparazione a monte che permette proprio di fare bene questo servizio. Credo che tutta la categoria che appartiene all'informazione abbia un po' gli stessi canoni di sostegno per ogni problematica che viene fuori.
Il cittadino che quindi, in particolare una città come Roma, volesse avere informazioni e sostegno può recarsi presso la propria ASL e ottenerle, ed è lì che è giusto ottenerle oppure deve rivolgersi altrove?
Sì, le coordinate per arrivare alle ASL di appartenenza sicuramente sono queste, un po' i compiti dei servizi sociali. L'ASL di appartenenza dà tutte in visione tutti i servizi a cui ci si può rivolgere e ottenere servizi e qualità della vita e soprattutto delle situazioni, degli apporti sanitari che servono man mano che il paziente si riabitua alla propria abitazione. Come no? Le ASL sono delle grandi fonti di servizi ai quali noi ci appoggiamo quotidianamente. Devo dire che ogni giorno di più ci sono dei sportelli a cui fare moltissime domande.
E questa era dunque la testimonianza della dottoressa Anna Maria Asprea, che ringraziamo molto, assistente sociale, membro dello staff di riabilitazione motoria di Villa Sandra a Roma, che ci ha cercato di condurre in questo delicato e non sempre facile tema, soprattutto per descrivere le problematiche che riguardano sia anziani disabili, in particolare nel momento della loro dimissione da una clinica o struttura sanitaria, sia anche proprio per i familiari che naturalmente vengono coinvolti e come da questo tipo di situazione. Abbiamo visto che c'è la possibilità, quantomeno di provarci, ad andare nelle strutture pubbliche, nelle ASL, ottenere delle informazioni specifiche e poi nelle strutture proprio che accolgono e che poi a un certo punto dimetteranno il paziente, ecco, ottenere delle informazioni anche sotto forma di brochure, insomma prendere diciamo conoscenza dell'argomento in maniera preventiva per poter poi meglio saper dominare, diciamo, le problematiche successive proprio alla dimissione. E voltiamo pagina, torniamo in particolare ad occuparci di Bangladesh, colpito nei giorni scorsi, come ormai saprete tutti, dal ciclone Sidra. Sono immensi danni, soprattutto immensi danni anche a livello di vittime e sfollati. Noi abbiamo in linea telefonica diretta il responsabile dell'area internazionale di Caritas italiana, Paolo Becegado. Buongiorno Paolo.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Ecco, allora la prima domanda, come puoi immaginare, ecco, qual è il punto, facciamo il punto della situazione ad oggi.
Ma prima di tutto sulle vittime resta ancora non chiaro così il numero totale, per cui i dubbi che siano molti di più dei 3.400 corpi recuperati resta. Il secondo problema è quello, diciamo, dei danni complessivi. In questo momento sono stati segnalati i primi casi mortali di dissenteria, quindi c'è sempre ancora il rischio incombente di epidemie, dell'acqua potabile, per cui siamo ancora in una fase di prima emergenza che non va sottovalutata.
Ecco, voi nei giorni scorsi avete lanciato un appello proprio anche alla generosità. Voglio già ricordare il conto corrente postale per offerte in questo senso a Caritas Italiana, il conto corrente postale che risponde al numero 347013, 347013. Ecco, in questo senso, a qualche giorno proprio da quell'appello, qual è il vostro bilancio come Caritas Italiana?
Ma abbiamo notato che così questi appelli hanno destato una certa attenzione. Certamente bisogna non restare troppo legati all'emergenza. Una cosa positiva che va sottolineata è che 15 anni fa, quando ci fu l'altro ciclone devastante più o meno della stessa magnitudo, le morti furono molto superiori. Gli investimenti fatti in questi anni nei cosiddetti rifugi anticiclone hanno certamente limitato il numero delle vittime, sebbene non si possa certamente cantar vittoria quando si parla di forse 10.000 morti, quindi anche una sola sarebbe troppo. Voglio solo dire che questo tipo di ciclone, questo tipo di emergenza implica e sollecita una solidarietà nell'immediato, ma anche evidentemente un lavoro di lungo periodo proprio per aumentare il numero di questi rifugi anticiclone, che servono proprio come prevenzione in un luogo in cui purtroppo tutti gli anni almeno un ciclone capita e ogni 10-15 anni diventa una realtà devastante come è stata questa. Quindi questa solidarietà che si è espressa, noi abbiamo già messo a disposizione 200.000 euro, la rete Caritas più di 1.000.000, 1.300.000 per la precisione, non costituisce se non una minima parte dei bisogni legati all'emergenza e alla primissima fase, diciamo, di riabilitazione. Tutto il resto sarà ancora da fare.
Ecco, come si muovono proprio gli operatori, i volontari della Caritas sul posto? Ecco, quanti siete, se hai dei numeri in questo senso, e soprattutto quanto è facile raggiungere le zone colpite?
Dunque, noi stiamo lavorando in 9 distretti, così come è diviso il Bangladesh, e in 21 villaggi, su circa 25.000 famiglie. Questi sono i primi beneficiari degli aiuti della Caritas Bangladesh, che sul posto è, diciamo, il terminale proprio della solidarietà che viene poi convogliata tramite tutta la rete Caritas. I problemi logistici sono ancora molto gravi, perché appunto il paese è un paese fluviale molto ricco appunto di questi enormi fiumi, soprattutto il Gange e Brahmaputra, che giungono così al loro delta, si ramificano e sono talmente larghi che per essere attraversati occorrono dei battelli grossi. I danni che hanno riportato le imbarcazioni e poi complessivamente le strade, la logistica, costituiscono ancora un problema grave, per cui per poter raggiungere tutte le zone colpite con continuità e fornendo in questo momento proprio viveri, acqua potabile, medicinali, beni di primissima necessità, è ancora un problema, per cui bisogna ancora lavorare in questo senso con l'aiuto del governo locale, ecco, delle istituzioni.
Ecco, in questo senso, come conclusione proprio della nostra conversazione, qual è il grado proprio di collaborazione e di rapporto con le autorità locali?
Ma per ora direi buono, anche se appunto proprio per la gravità di questo disastro sarebbe necessario un impegno maggiore, perché ripristinare appunto le strade, la logistica eccetera diventa ormai una questione di vita o di morte.
Bene, io in conclusione, prima di salutare Paolo Beccegato, ricordo insieme con lui proprio il conto corrente postale, che è il numero 347013, offerto naturalmente a Caritas Italiana. Abbiamo ascoltato bene quello che ha detto Paolo Beccegato. Naturalmente non è soltanto una questione di momentanea, così, anche se generosa, offerta. In particolare quando si parla di Bangladesh si sa che purtroppo questo tipo di situazioni sono ripetitive, quindi c'è bisogno di un coinvolgimento in qualche modo costante. Comunque sia, noi rinnoviamo, come fa del resto Caritas Italiana, l'appello a tutti i nostri ascoltatori, e per il momento io ringrazio molto Paolo Beccegato, responsabile dell'area internazionale di Caritas Italiano, per tutto quello che state facendo come Caritas. Grazie Beccegato.
Grazie a voi.
E stavo sovrapponendomi sul nostro stacco proprio dalla regia, faccio mea culpa. Invece voglio ringraziare naturalmente tutti i nostri ascoltatori per averci ascoltato oggi. Infatti la rubrica sulle tematiche sociali, che si è occupata di anziani e disabilità, e in fine trasmissione invece abbiamo appunto ascoltato il rinnovo dell'appello della Caritas Italiana, e in particolare la descrizione di quello che sta accadendo, proprio il bilancio proprio della situazione in Bangladesh, colpito dal terribile ciclone Sidr, che ha causato così tante vittime e disastri in quel paese. La rubrica infatti termina qui, tornerà puntuale giovedì prossimo. Per il momento però, da parte di Lucas Duran, un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live.